un chilo di esplosivo per far saltare in aria l'auto di Sigfrido Ranucci e della figlia. L'attentato ieri sera attorno alle 22, le due vetture erano parcheggiate davanti alla casa del giornalista di Report. Lui, questo attentato è un salto di qualità, indaga la procura antimafia. La legge di bilancio in Consiglio dei Ministri per il via libera. Ieri sera la maggioranza ha trovato l'intesa sulle banche che verseranno 4,3 miliardi nel 2026, una manovra che non produrrà crescita e non investe in settori come sanità, scuola e lavoro. A Gaza, nonostante il cessate il fuoco, la situazione umanitaria resta gravissima. Servono più aiuti, denunciano le agenzie ONU. L'OMS avverte, le malattie infettive si diffondono senza controllo. Intanto, nel braccio di ferro con Hamas sulla restituzione dei corpi degli ostaggi, il valico di Rafah resta chiuso. Stati Uniti, incriminato John Bolton, era consigliere alla sicurezza di Trump durante il primo mandato e l'ennesima vittima delle purghe della Casa Bianca. Washington intanto si prepara ad accogliere il presidente ucraino Zelensky. Sul tavolo la richiesta di Kiev di missili a lungo raggio. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. Apriamo, come sentivate dai titoli, con la bomba di fronte alla casa del giornalista Rai e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. È successo ieri sera, ha distrutto la sua auto e quella della figlia che era arrivata pochi minuti prima. In studio mi ha raggiunto Claudio Iampaglia. Claudio.
Buongiorno Omar, cominciamo dalla ricostruzione dei fatti a caldo fatta dallo stesso giornalista stanotte dopo il boato delle 22:17 fuori dalla sua casa di Campo Ascolano in provincia di Pomezia, il tempo di, come dire, di rendersi conto dell'arrivo ovviamente di carabinieri e polizia, e poi sentite cosa ha raccontato lo stesso Sigfrido Ranucci.
Adesso, al di là dello spavento, è stato posto un ordigno davanti al cancello di casa, tra il cancello e l'auto. L'esplosione ha praticamente distrutto la mia auto e quella di mia figlia che era vicino. È stata un'esplosione molto forte, da quello che riusciamo a capire in base a quello che hanno detto inizialmente adesso gli artificieri. Si trattava di probabilmente un chilo di esplosivo usato per fuochi d'artificio, quindi pirotecnico, un ordigno rudimentale, però i danni sono stati ingenti, le macchine sono ovviamente praticamente distrutte, ecco, queste.
Molto più di un'intimidazione, quindi, la bomba poteva uccidere, un attentato su cui indaga non a caso l'antimafia, per cui il Ministero degli Interni ha disposto il rafforzamento della scorta che Ranucci, ricordiamo, ha da un decennio ormai, perché le minacce non sono mai mancate per lui e per il giornalismo d'inchiesta di Report. La reazione è stata unanime e solidale delle redazioni di tutta Italia. La Federazione Nazionale della Stampa ha convocato a Roma un presidio oggi alle 16 davanti alla sede Rai di Via Teulada, tanti altri presidi in altre città, anche da associazioni non di categoria, solidarietà dalla politica, opposizione e governo. Ricordiamo gli sfottò, le decine di querele per Ranucci e Report che vengono dall'intero partito di Fratelli Italia, da politici e ministri, persino dalla presidenza del Consiglio, che giusto poche settimane fa Ranucci aveva denunciato il clima generale di isolamento e di delegittimazione in cui operava. Ricordiamo anche le denunce dei servizi segreti che lo avrebbero seguito, secondo lui, in diverse occasioni. Tra due domeniche, il 26 ottobre, torna in onda Report, ma sentiamo il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Vittorio Di Trapani.
Siamo di fronte ad un atto di estrema gravità, è un vero e proprio salto di qualità. Davvero una cosa che ci richiama agli anni più bui della storia del nostro paese. È un attentato contro Sigfrido Ranucci, ma io credo che sia un attentato che punti a intimidire tutto il giornalismo d'inchiesta, quindi Sigfrido Ranucci, la redazione di Report, ma in generale il giornalismo di inchiesta. Ed è questo quello che preoccupa di più, perché quella bomba era contro Sigfrido Ranucci, ma io direi che contro il diritto dei cittadini a essere informati, perché così si intimidisce il giornalismo, la libertà di stampa, e con queste modalità rappresenta un attacco alla nostra democrazia.
È in corso il Consiglio dei Ministri che darà il via libera alla manovra economica che poi inizierà il suo iter parlamentare, una legge di bilancio da circa 18 miliardi, 5 presi dalla revisione del PNRR, 2 miliardi e mezzo da Italia, altri 6 tra tagli, risparmi, fondi già stanziati e non usati, e poi c'è la tassa da 4 miliardi e mezzo sulle banche, la cui intesa nella maggioranza è arrivata solo ieri sera, una manovra che non produrrà crescita e che non investe nei settori che avrebbero più bisogno di risorse e interventi strutturali come la sanità, la scuola e il lavoro. A Gaza resta in vigore il fragile cessate il fuoco concordato a Sharm el Sheikh, ma l'intesa tra Hamas e Israele è costantemente minacciata da accuse reciproche di violazione degli accordi. Al centro delle tensioni con il governo di Tel Aviv ci sono soprattutto i corpi, i 19 corpi degli ostaggi non ancora restituiti dai miliziani e il disarmo dell'organizzazione palestinese. Hamas da parte sua accusa Israele di violare il cessate il fuoco e denuncia che sui corpi dei palestinesi morti in carcere riconsegnati del Tel Aviv ci sono evidenti segni di tortura. Resta grave la situazione umanitaria. Le agenzie ONU affermano che nella striscia entra una quantità ancora troppo esigua di aiuti umanitari, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di una diffusione incontrollata delle malattie infettive. Intanto il valico di Rafah resta chiuso. Ascoltiamo Giovanna Fotia dell'ONG We World, è la responsabile dei progetti per la Palestina.
Il valico di Rafah non è ancora aperto e il flusso previsto, che era più o meno lo stesso del cessate il fuoco dell'inizio di quest'anno, quindi 600 camion al giorno più o meno, non l'abbiamo ancora raggiunto e lo si sta proprio collegando al raggiungimento, insomma, degli altri punti, mentre invece i bisogni sul campo sono drammatici a livello di tutti i settori: manca l'acqua, manca il cibo, mancano medicine, mancano materiali. Anche adesso sta iniziando ad arrivare l'inverno, abbiamo le persone sfollate in tenda, quindi sicuramente è molto molto urgente.
Perché è così cruciale il valico di Rafah rispetto, per esempio, a quello di Kerem Shalom, da cui stanno entrando, no, parte degli aiuti
parte,
previsti?
Sì. Innanzitutto è l'unico valico che collega Gaza al resto, diciamo, del mondo senza passare per Israele. Sono poi stati aperti anche altri valichi e corridoi, ma questo è sicuramente uno di quelli più essenziali, essendo il valico l'unico che collega Gaza al resto del mondo senza passare da Israele. È anche un aspetto non solo logistico, ma anche significativo e simbolico.
Il Cremlino conferma: Donald Trump e Vladimir Putin si vedranno probabilmente entro 2 settimane a Budapest. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha già parlato con entrambi per organizzare il faccia a faccia. A dare la notizia dell'incontro era stato ieri lo stesso Trump, al termine di un colloquio telefonico con Putin durato 2 ore. La ripresa del dialogo tra Mosca e Washington avviene a poche ore dall'arrivo alla Casa Bianca del presidente ucraino Zelensky. Al centro dell'incontro la richiesta di Kiev di forniture di missili a lungo raggio da usare nel conflitto contro la Russia rispetto alla disponibilità registrata nei giorni scorsi. Ora però sui Tomahawk Trump frena: ne abbiamo tanti, ma non possiamo esaurire le scorte, ha dichiarato ieri il presidente statunitense. È stata sospesa l'udienza preliminare che vede imputata la ministra Daniela Santanchè e altri 4, tra cui il compagno Dimitri Kunz e 2 società del gruppo Visibilia, per la vicenda della truffa aggravata all'INPS. Lo ha deciso la GUP di Milano, Tiziana Gueli, che ha congelato il procedimento almeno fino al 20 febbraio in attesa della pronuncia della Consulta sul conflitto di attribuzione con la Procura sollevata dal Senato sull'inutilizzabilità di alcuni atti. La questione è stata posta dai legali della senatrice di Fratelli d'Italia, mentre i PM si erano opposti. Lo schiaffo di Stellantis all'Italia. Alla vigilia dell'incontro con i sindacati di lunedì, l'azienda annuncia 5.000 assunzioni e 13 miliardi di investimenti negli Stati Uniti, mentre le fabbriche italiane soffocano tra cali di produzione e ammortizzatori sociali. Sentiamo Massimo Alberti.
Prima i miliardi erano 5, poi sono diventati 10, ora sono 13. La produzione statunitense verrà potenziata del 50% con 5 nuovi modelli, 19 iniziative di prodotto in 4 anni, oltre 5.000 posti di lavoro in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana, per quel che è il più grande investimento di sempre di Stellantis negli Stati Uniti, che si piega così alla corte di Trump. Tutto mentre si moltiplicano i fermi produttivi in Europa, in Italia si scende ai minimi storici di produzione, con oltre metà dipendenti in ammortizzatori sociali, per una società che nel continente è stata più impegnata a distribuire dividendi che non a fare investimenti in innovazione industriale. Ulteriore beffa, l'annuncio dell'amministratore delegato arriva alla vigilia del primo incontro di Filosa in calendario lunedì con i sindacati. Il presidente degli industriali se la prende con l'Italia e difende Stellantis per un sistema che non favorirebbe gli investimenti. Avrebbe in parte anche ragione, se non fosse che Stellantis la strategia di disimpegno la porta avanti da anni nel silenzio di Confindustria e dai governi che hanno semmai continuato a fornire sussidi. Ma anche tra i sindacati le posizioni non sono univoche. La UILM se la prende con l'Europa e con i piani di transizione industriale. Fiom e Fim vogliono invece vederci chiaro sulle reali intenzioni del gruppo per l'Italia dopo mesi di annunci rimasti lettera morta.
Stati Uniti, l'ex consigliere alla sicurezza di Donald Trump, John Bolton, è stato incriminato. Nei suoi confronti sono stati mossi 18 capi di accuse relativi al suo incarico durante la prima presidenza Trump. Oggi presenza costante sui media americani nel criticare Trump, Bolton è da tempo nel mirino del presidente e la sua incriminazione va ad allungare la lista degli avversari della Casa Bianca puniti dal Dipartimento di Giustizia. Da New York il nostro collaboratore Davide Mamone.
È il turno di John Bolton. Un gran giurì di Greenbelt in Maryland ha votato ieri a favore dell'incriminazione dell'ex consigliere di sicurezza nazionale di Donald Trump, una preliminare vittoria per il Dipartimento di Giustizia statunitense, l'ultimo dei principali oppositori del presidente a finire sotto la lente della giustizia. Secondo i PM del governo federale, Bolton avrebbe condiviso con due membri della sua famiglia più di 1000 pagine di note, come se fosse un diario, secondo quanto scritto dall'accusa. All'interno ci sarebbero state informazioni riservate sulle sue attività quotidiane come consigliere per la sicurezza nazionale nel 2018-19. Avrebbe inviato quelle annotazioni via posta elettronica usando account personali su AOL e Google e avrebbe anche trattenuto illegalmente documenti e appunti riservati nella sua casa in Maryland. In totale sono 18 i capi d'accusa, anche se Bolton ha già professato la sua innocenza. È accusato più volte il presidente di usare il Dipartimento di Giustizia come suo ufficio legale personale, dipartimento che solo negli ultimi mesi ha avviato procedimenti penali contro l'ex direttore dell'FBI James Comey e la procuratrice generale democratica di New York Letizia James. Altri potrebbero finire nel mirino su sollecitazione di Trump, scrive ieri il Wall Street Journal, dall'ex direttore della CIA John Brennan all'ex direttore dell'FBI Christopher Wray fino a Jack Smith, l'ex procuratore speciale che ha incriminato due volte il presidente, incluso sul caso dell'attentata insurrezione armata in Campidoglio del popolo MAGA il 6 gennaio 2021. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
È sempre più aperto lo scontro tra Stati Uniti e Venezuela. La Casa Bianca ha confermato che la CIA sta operando nel paese per estromettere dal potere il presidente Nicolás Maduro. Caracas ha replicato presentando un reclamo diplomatico formale alle Nazioni Unite. Per ora Cina e Russia non si sono espresse, ma potrebbero avere un ruolo anche nel condizionare le forze armate venezuelane. Ascoltiamo Alfredo Somoza.
Mentre il governo di Nicolás Maduro pianifica operazioni militari in tre province confinanti con la Colombia, la tensione tra Washington e Caracas continua a salire e questo comincia a creare inquietudine in diversi paesi della regione, a partire dal Brasile, dove il ministro degli esteri Vieira incontrerà Marco Rubio per parlare anche di Venezuela. Il timore dei paesi latinoamericani è quello che un'azione sventata degli Stati Uniti generi un conflitto regionale e soprattutto possa tradursi in una crisi umanitaria che vada ad aggiungere altri milioni di venezuelani in fuga, oltre i 7 milioni già emigrati in questi anni. Era dai tempi della guerra fredda che non c'era stata una escalation militare contro un paese latinoamericano, anche se ora la giustificazione non è più ideologica, ma passa dalla lotta alla droga all'immigrazione illegale. Donald Trump è tornato a trattare il subcontinente come il cortile di casa, ma la realtà in questi anni è profondamente cambiata e non sarà facile tornare ai vecchi schemi. Al momento Russia e Cina non si sono apertamente manifestate, ma ciò che decideranno di fare non sarà indifferente per la risoluzione del conflitto, soprattutto visto la loro enorme influenza sulle forze armate venezuelane, che finora hanno sostenuto Maduro, ma se la pressione continua, non è detto restino fedeli.
Sara Milanese, Claudio Iampaglia e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.